sfida, perché è una sfida anche per me. Non è così ordinario nei dibattiti di bioetica trattare il tema. Anzi, se voi andate a leggere il testo americano, sicuramente più citato in tutti gli articoli di bioetica, che è i principi di bioetica, la parola vulnerabilità non esiste. E allora, pensando un po' a questa riflessione, sono un po' sei punti che voglio toccare, ovviamente senza avere la pretesa di volerli esaurire tutti, che partono da una nota introduttiva che pone la domanda di fondo, e cioè: c'è spazio oggi per la vulnerabilità nella riflessione bioetica? O forse potremmo dire: c'è spazio per l'attenzione alla vulnerabilità nelle strutture che si prendono cura dell'altro? Due, il secondo passaggio è quello a mio modo decisivo, che riprende un po' l'intervento del Vescovo, e che titolerei così: permettere a noi stessi di riconoscerci vulnerabili. Terzo è il tema del dono, perché a me pare che a volte su questo tema ci sia un po' di equivoco ed è bene parlarne, è il dono come costruttore di legame. Il quarto passaggio è, l'ho intitolato così, poi spero di riuscire a esprimerlo, il senso del pudore come spazio di libertà. Il quinto è rilevanza del principio di vulnerabilità nelle questioni bioetiche, anche se già trattando i temi precedenti affronterò la tematica, e poi una breve conclusione. Una parola introduttiva, dicevo. In una lettura magistrale del 2001, Warren Wright, che possiamo chiamare uno dei padri fondatori della bioetica, diceva che si poteva essere una radicale revisione della riflessione bioetica a partire da tre aspetti. Lui diceva la vulnerabilità, la religione e la globalizzazione. Una dichiarazione di Barcellona europea del 1988 parlava, pensate, del principio di vulnerabilità come uno dei quattro principi fondamentali della bioetica. Mai più citata questa dichiarazione. E colui che per primo usò la parola bioetica, siamo nel 1970, quindi la bioetica è disciplina molto giovane, e qualcuno ancora oggi dubita che possa essere tale, perché aveva utilizzato questa parola? Perché temeva della possibilità per l'uomo di sopravvivere. A fronte dello sviluppo tecnologico, l'uomo sopravviverà ancora di nuovo, il tema della vulnerabilità. Quindi è vuol dire, di per sé questione non nuova. La vulnerabilità come principio e criterio guida nell'assistenza sanitaria non è questione nuova. Eppure lo scenario a me sembra in parte diverso. Si pensa a volte che la vulnerabilità sia un fattore contingente che può essere vinto e sarà vinto dal progresso scientifico e dalle riforme sociali. È una questione contingente, prima o poi. E la previsione è sbagliata, perché l'analisi si è rivelata insufficiente e pretestuosa. Se da un lato occorre lottare contro ogni struttura che tende a sfruttare l'uomo e a renderlo vulnerabile, non affidando, e questo Paolo VI lo espresse chiaramente, alla carità ciò che invece è dovuto a titolo di giustizia, dall'altro occorre chiedersi quale sia il rapporto fra l'identità umana e la sua vulnerabilità. Qual è il rapporto tra me e il mio essere vulnerabile? È già stato detto, oggi sembra che la dignità umana, che possiamo tradurre in questa parola un po' abusata, il valore dell'essere umano, appare sempre più legato all'autodeterminazione, all'indipendenza, all'invincibilità. il malato, una bella espressione, è condannato all'agonia dell'isolamento. Nei momenti decisivi si è soli e da soli. Ma mi chiedo, si resiste da soli nei momenti decisivi della vita? Ancora, a quali condizioni e quando si è autonomi? Come può l'uomo venire a capo di se stesso? Anche il legame sociale è vissuto sempre più quale indebito condizionamento, da liquidare il più presto possibile, più che come condizione essenziale dell'umanità per vivere. Il legame mi condiziona indebitamente. Si parlava correttamente di relazione, ma quanto oggi invece la relazione è vissuta come indebita intrusione? È ovvio che la concezione dell'autosufficienza incide sia sul soggetto curante che sul malato. Il primo, il soggetto curante, sarà tentato di non prendersi cura del malato, o di farlo non perché sia moralmente dovuto, ma solo come scelta spontanea, come forma di volontariato. Ci si può prendere cura dell'altro solo come forma di volontariato? Il secondo, il malato, sarà tentato di sottrarsi ai soggetti curanti, sia per evitare di essere di peso rispetto a chi non è tenuto a reggerlo, sia perché diffidente dell'affidarsi ad altri. Quanti rifiuti delle cure nascono esattamente dalla difficoltà del malato e dalla percezione di essere di peso agli altri, sia essa la famiglia, sia essa la comunità. Allora, in questo contesto, abbiamo visto che la questione non è nuova, ma dentro questo contesto c'è spazio per la vulnerabilità? C'è spazio per questa parola nella bioetica? Secondo punto, chiamato o intitolato, permettere a noi stessi di riconoscerci vulnerabili. Allora, come l'uomo viene a capo di se stesso? Come noi veniamo a capo di noi stessi? Come noi arriviamo a scegliere? Lo diceva bene il vescovo prima, tra me e me c'è l'altro. Io non vengo a capo di me, io non mi riconosco se non grazie all'altro. E allora il bene, ciò che conta nella vita, chiamiamolo con un termine ancora più comprensibile, si presenta sempre in prima battuta un accogliere qualcosa che mi viene incontro. La nostra esperienza ci dice che il bene ci viene incontro. Lo è per il bambino che nasce, si viene al mondo. Lo è tra due innamorati, nessuno può progettare la mattina di innamorarsi. Il bene gli viene incontro nella figura dell'altro. Lo è per l'anziano che muore, se non ci si prende cura di lui, il soggetto è destinato a morire. Allora vedete, vi è una passività iscritta nella vita. Non è solo il bambino che nasce, non è solo l'anziano che muore, ma l'uomo e la donna hanno sempre bisogno di qualcuno che faccia un primo passo nei loro confronti. L'uomo, prima che un diritto, è un debito. La passività ci costituisce. L'uomo non è se non preso in cura. Certo, poi occorre rispondere nella libertà a questo bene. Il bene ti viene incontro, è come quando appunto uno si innamora, dopodiché deve rispondere all'altro che gli è venuto incontro come bene. Ma tu cosa fai? Cosa rispondi? L'uomo appunto è al contempo colui che dona e colui che riceve, mittente e ricevente, attivo e passivo, l'uomo sempre, non solo il bambino, non solo l'anziano, non solo chi muore. E allora mi sono chiesto, che cosa accade nella relazione quando uno dei due è demente o è privo della coscienza? credo che sia forse l'esperienza di molti di voi. E forse uno dei temi anche il comitato etico deve affrontare. Cioè quando l'altro è radicalmente nelle mie mani, quando l'altro è solo presenza e quando quindi la relazione è asimmetrica. L'altro, compromesso nella sua presenza a sé, è una forma paradigmatica della passività che tutti ci connota. Nell'altro privo di coscienza io vedo me, io mi riconosco, anche se non accade il contrario. Nell'altro io vedo un sé che certo non è più esplicitamente presente a se stesso, ma non per questo cessa di essere sé. Vedete, la nostra identità, chi siamo noi, è sempre un'identità narrativa, segnata da un prima e da un dopo. La perdita progressiva della memoria, della capacità di autodeterminazione consapevole, non è la fine del sé, bensì si inserisce nella sua storia pratica e nella sua trama narrativa. Questa identità narrativa permette all'altro di riconoscere l'esistenza di un sé, permette al familiare di riconoscere l'esistenza del suo caro, anche se questo non lo riconosce più. Permette a noi, operatori sanitari, di riconoscerlo, anche se lui di questo non è consapevole. Questo sé che permane al di là dei cambiamenti. Il fatto che l'altro non abbia coscienza di sé non vieta la mia relazione con lui. Anzi, mi impegna a porre nei suoi confronti quei gesti, e qui mi riallaccio a quello che diceva il Vescovo, che io vorrei che se fossi cosciente gli altri facessero a me, se mi trovassi nella sua condizione. L'altro mi ingiunge di prendermi cura di lui. Allora vedete, in questa relazione all'altro, demente, che non si riconosce più, nella sollecitudine a lui, ne va di me. Io decido di me, della qualità morale della mia stessa vita, nella relazione all'altro che nulla sa di sé. Ma appunto, in questa relazione a chi nulla sa di sé, ne va di me. Appunto, il medico, l'infermiere, l'operatore sanitario sono in gioco nella cura come tecnici e come persone. Il tuo gesto non è eticamente neutro. Mette in gioco la tua identità. Non è questione che riguarda solo l'identità del malato, è in gioco la tua stessa identità. Non è e non può essere questione privata. Laddove venisse meno la cura dell'altro, forma essenziale della relazione umana, la società scadrebbe a un livello subumano e disumanizzante. Dato che nell'appello della cura l'altro mi rivolge in gioco la mia identità, mi chiedo, qual è il ruolo della famiglia, dei tutori, nella decisione di cura? Qual è il ruolo della famiglia, dei tutori, nelle decisioni di fine vita? Se non è in gioco solo l'altro, ma in gioco anche la mia identità. Qual è il ruolo degli operatori sanitari? Terzo passaggio, il dono. Riconosciuta la relazione come costitutiva della persona e che al tempo stesso noi siamo, abbiamo detto, attivi e passivi, donatore e beneficiario, occorre, a mio modo di vedere, approfondire la questione del dono. Il soggetto vulnerabile chiama in causa il nostro tempo, le nostre energie, comporta rinunce. Cosa significa donare all'altro tempo, energie, sacrifici? Nel dono è evidente che rimanendo nel registro dell'avere, se rimaniamo nel registro dell'avere, il donatore ha qualcosa di meno. mentre il beneficiario ha qualcosa di più. Anzi, si dice che il dono esige che chi lo fa si dimentichi di averlo fatto e che chi lo riceve se ne ricordi per sempre. Ma, se passiamo dal registro dell'avere al registro dell'essere, forse non è più questione di più e di meno, ma di un doppio più nel registro dell'essere. E mi spiego. Nel dono, in ogni dono, ciascuno dei due, abbiamo detto, è insieme beneficiario e donatore. Ciascuno dice grazie all'altro. Esiste una gratuità senza gratitudine? O forse ogni gesto gratuito ammette una gratitudine? C'è sempre l'idea, a mio modo di vedere scorretta, che il dono non ammetta la restituzione, perché nel momento in cui la dovesse ammettere, viene tradito nella sua essenza. Ma non è così. Il grazie non è una forma di restituzione. Il dono ammette forme di restituzione, configurandosi come una circolarità, dare, ricevere, restituire, e non, come spesso pensato, una modalità unidirezionale, dare, ricevere. Ma se è così, come si differenzia dal mercato che esige la restituzione? Se anche il dono esige la restituzione, non cade nella logica del mercato? Ecco, a me pare che non sia la restituzione la differenza fra logica del mercato e logica del dono, ma le modalità stesse di questa restituzione. Il dono ammette e non pretende la restituzione, si accontenta di forme simboliche di gratitudine, non accetta l'equivalenza propria del mercato, mette in gioco l'identità dei due soggetti. Quando io compro una penna, l'identità di chi vende e l'identità di chi compra non è messa in gioco. Quando io faccio un dono all'altro, la mia identità e la sua identità sono in gioco. Il dono crea un legame, dare, ricevere, restituire. Il dono crea perdono. E allora, anche qui, il dono, se ammette forme di restituzione, ci dice che non solo è relazione, ma che non è il dono proprio del superuomo, ma che il dono è costitutivo della nostra vita. Noi abbiamo bisogno di dare, ricevere, restituire. E il dono crea questa circolarità. La nostra vita è fatta così. E allora, pensate, a quanto questo abbia delle ripercussioni molto forti. Pensate a una questione che certo in prima battuta non riguarda la vostra attività, ma ci riguarda in quanto tutti noi siamo potenziali donatori e potenziali riceventi. Pensate al trapianto di organo. Quali forme? Voi sapete che oggi in Italia e nel mondo delle persone muoiono in lista d'attesa. E allora io mi chiedo, così immaginate, quale forme di restituzione a fronte della disponibilità a dare i propri organi sono eticamente accettabili e non tradiscono il senso del dono? Faccio solo l'esempio che quando un soggetto va a donare il proprio sangue, la giornata gli è pagata, gli danno un panino, gli danno da bere. Ora vedete, il problema non è la restituzione, il problema è chiedersi quali sono le forme di restituzione eticamente accettabili. Quarto, il senso del pudore come spazio di libertà. Il malato vulnerabile deve esporsi, deve mostrarsi all'altro, rimanendo addirittura senza difesa. Io credo che occorra recuperare il senso del pudore, che si contrappone al mito della trasparenza, oggi tanto diffusa. Tutto viene mostrato. Perché il pudore custodisce l'unicità del proprio corpo, il difetto e il gesto, la differenza. Il pudore dice che c'è qualcosa che noi non possediamo, ma che ci possiede e a cui non possiamo, di cui non possiamo disporre fino in fondo. Io del mio corpo non posso disporre fino in fondo perché dice di me. Se il segreto è certo e ciò che si decide di non dire, allora tutto, esposto al rischio dell'indiscrezione, sarà prima o poi rilevabile. Nella trasparenza assoluta non ci sarà più spazio per il pudore. Ma il segreto è ciò che non si può dire, perché nel mondo non tutto è riducibile all'essere della presenza e dell'assenza e ai segni che ne nomino di volta in volta il passaggio. Se il segreto è cioè incondizionato, allora c'è posto per il pudore. Il pudore che oggi è interpretato come scelta imposta dall'esterno, che ti priva di libertà, perché non mostrarti? Solo perché c'è un superio che ti obbliga? A me pare invece che la custodia del pudore, pensate ai vostri malati. Io spesso vado in rianimazione, qui certo per necessità, ma dall'altra capite che occorre chiedersi se forse il pudore diventa oggi spazio di libertà, una fonte di resistenza all'eredità di controllo e al ruolo che il potere, la cultura e la società impongono all'individuo. Il pudore allora diventa tutela e custodia della propria corporeità e in essa della propria identità. L'uomo è il suo corpo, grammatica su cui si scrivono le parole della vita, attraverso cui si scopre il proprio sé. Sei tu, medico, infermiere, operatore sanitario, attento al senso del pudore. Sei tu, istituzione, in grado di garantirne l'espressione? E allora quali sono, dentro questa prospettiva, le ricadute del principio di vulnerabilità nelle questioni bioetiche? Già qualche accenno l'ho fatto, eh? Nella cura della persona demente e non consapevole, il trapianto di organi, la salvaguardia della corporeità. Ne sottolineo alcune altre, che mi sembrano costituiscano la via ordinaria dell'assistenza sanitaria oggi. Il tema del consenso informato. Oggi tanto strumento forse abusato, in cui sostanzialmente l'idea è che il medico si difenda dal paziente e il paziente si difenda dal medico. Proviamo a rileggerlo invece nella impostazione che abbiamo delineato. Che cos'è il consenso? Il consenso informato diventa un percorso relazionale che crea le condizioni per una buona decisione. Il soggetto non è autonomo all'inizio, non conosce ciò che sia decisione buona a prescindere dalla relazione con altri. È solo al termine di una relazione umanamente pregnante che si può non solo decidere, ma decidersi. È in questa prospettiva che nella nostra pratica ordinaria il consenso viene compreso e viene tradotto. Comunicare la verità. Certo, soprattutto una verità infausta. Mi domando e vi domando, quando mi chiamano i colleghi, che cosa si teme? Le conseguenze della comunicazione della cattiva notizia sull'altro o le modifiche del nostro rapporto con lui? Che cosa fa paura? Sono disposto ad affrontare il tema del limite della vita umana e della medicina? Sono disposto io, medico, infermiere, famiglia, a osare la speranza quando la clinica non ha più parole da dire? Che cosa si teme nel comunicare una cattiva notizia? Terzo, la non neutralità dell'operatore sanitario. Non ci si può non esporre. È solo esponendosi, prendendo parte, che l'altro, in situazione di vulnerabilità, può decidere e che io posso scegliere. non è, e nei dibattiti lo si mostra, cosa scontata. Molti operatori sanitari ritengono che sia esattamente la loro posizione neutrale che crea i presupposti per una buona decisione. È nella mia impostazione, ma credo che sia quella che emergeva anche dall'intervento del Vescovo, è solo esponendosi che l'altro può decidere e che io posso scegliere. Non è tirandosi indietro, non è nemmeno mascherandosi dietro unicamente la propria competenza tecnica. A meno di esporsi, lo dico in maniera molto radicale, sapendo che io stesso come formatore all'università ho gravi pecche, mi chiedo se si può fare l'operatore sanitario. E quale formazione noi stiamo consegnando. Ulteriore passaggio, garantire chi non è garantito. Una bioetica che fa del principio di vulnerabilità il suo punto di riferimento non può che garantire anche chi non è garantito. Faccio un esempio distante, ma pensate al tema della ricerca sperimentale nei paesi in via di sviluppo. Se voi andate a vedere determinate ricerche in alcuni ambiti, penso all'HIV, si fanno soprattutto in paesi in via di sviluppo. Come evitare che questi soggetti, in stato evidentemente di vulnerabilità, siano tutelati? Ad esempio la tutela è dovuta non solo ai soggetti coinvolti nella sperimentazione, nelle diverse fasi della sperimentazione stessa, compresa la distribuzione gratuita del farmaco anche dopo il termine della sperimentazione. Perché il rischio, capite bene, che in questi paesi è che una volta che la sperimentazione sia terminata e che magari si sia arrivata efficace, e queste persone non abbiano più ovviamente la possibilità di continuare la terapia perché non in grado di acquistarla. Beh, un'applicazione del principio di vulnerabilità porta a dire che non solo a loro va garantita, ma va garantita a tutta la comunità in cui loro vivono e di cui i soggetti sono portatori della stessa patologia. Quella casa farmaceutica, se vuole sperimentare, dovrà garantire per un certo periodo di tempo la consegna gratuita di quel farmaco a chi ha partecipato alla sperimentazione e a tutta la comunità. Ora vedete che, come dire, il principio di vulnerabilità, uno spazio, lo può e lo deve ricercare. Concludo, riprendo la provocazione iniziale. C'è spazio per la vulnerabilità oggi? C'è spazio nella bioetica? Ecco, a me pare che il principio di vulnerabilità, inteso nella sua accezione antropologica, così come ho cercato di delinearla, per cui viene l'umano, in ogni essere umano, una passività, un bisogno di essere curati, genera un modo diverso, certo alternativo, forse oggi rivoluzionario, del prendersi cura dell'altro che è nel bisogno. Visto lo scenario, è un'utopia? Io dico che è un programma esigente, ma credo sia già stato sperimentato e testimoniato lungo i secoli in tante realtà. A partire da questo e da questa testimonianza, io credo che debba ancora oggi contaminare la realtà tutta. Ci vuole coraggio a scegliere la parola vulnerabilità, perché è una sfida anche per me. Non è così ordinario nei dibattiti di bioetica trattare il tema. Anzi, se voi andate a leggere il testo americano, sicuramente più citato in tutti gli articoli di bioetica, che è i principi di bioetica, la parola vulnerabilità non esiste. E allora, pensando un po' a questa riflessione, sono un po' sei punti che voglio toccare, ovviamente senza avere la pretesa di volerli esaurire tutti.